Grazie Presidente e grazie a tutti anticipatamente per l'attenzione. Ringrazio l'Avvocato Guarini che ha trattato il tema fondamentale, importantissimo delle vittime. Ha voluto rimettere al centro di questo processo, in questa giornata, le vittime. In altri processi ci è stato detto durante le requisitorie, non siamo qui per parlare dei morti e di cosa altro dobbiamo parlare, da dove altro dobbiamo partire se non in un processo penale come questo, dai morti, dalle vittime, dai parenti delle vittime che sono qui in aula e loro sì condannati al processo, perché condannato al processo è chi il processo se lo fa tutto. Non viene solo qui in modo puntiforme per fare dichiarazioni a contenuto mediatico. E quindi in un puzzle molto complicato, molto complesso, molto ampio, le parti civili, gli avvocati, i miei colleghi si sono ripartiti vari argomenti con riguardo soprattutto alla responsabilità degli imputati, alle responsabilità d'impresa, alle ragioni poste alla base, all'origine di questo disastro che davvero risulta difficile chiamare incidente. Però andava ancora una volta ricordato, andava ancora una volta parlato delle vittime, parlato delle parti offese. E l'avvocato Guarini lo ha fatto, ma voi, sostituendo alla ripetuta invocazione Mirella Pucci della sua discussione, potrete sostituire facilmente la parola Vincenzo Orlandini, Marco Piacentini, Daniela Rombi e quella di tutte le altre persone che sono sempre qui in aula ad ogni udienza ad assistere a questo percorso processuale. Quindi rimettere al centro del processo le vittime. Io mi occuperò invece, in una discussione che cercherò di ridurre ai minimi termini, perché poi a margine della mia discussione depositerò una memoria in cui questi temi che vengo a trattare vengono sviluppati un po' più ampiamente, mi occuperò di rimettere al centro del processo le parti civili. Ridare dignità al ruolo delle parti civili, restituire una funzione alle parti civili anche nella loro componente, nella loro accezione di pretesa risarcitoria, in una funzione che noi rivendichiamo con forza a favore di tutti, e è la funzione, punitiva del risarcimento, della responsabilità civile. E questa funzione, tipica di un istituto giuridico di origine anglosassone, dove alla funzione storicamente, classicamente compensatoria della responsabilità civile, viene affiancata una ulteriore funzione che è quella deterrente, punitiva, ma a me piace sottolineare esemplare, affinché il risarcimento anche di natura economica, anche il risarcimento economico svolga una funzione deterrente, svolga una funzione esemplare, affinché una vicenda del genere non si possa ripetere. E questo si inquadra perfettamente in un processo come quello che stiamo discutendo, che è connotato dalla collocazione delle ragioni del disastro in un contesto essenzialmente di criminalità d'impresa e nell'attribuzione giuridica delle responsabilità morali, ma anche giuridiche, ai vertici aziendali. Perché l'idea che la richiesta di condanna più severa per la morte di queste 32 persone bruciate vive mentre dormivano nelle loro case, sia stata rivolta dalla Procura nei confronti dell'ingegner Mauro Moretti, che è un amministratore delegato ai vertici, aziendali del gruppo RFI e Ferrovie dello Stato, da più parti anche all'esterno di quest'aula, è stato indicato come un, ma anche negli appelli dei difensori, è stato indicato come una pretesa che dà un allarme sociale, sintomatica di una insensata e ingiustificata pretesa di giustizionalismo sommario nazional popolare. Questo è il termine che ho letto su un articolo di giornale. Chiaro che voi non sarete sicuramente influenzati dagli articoli di giornale, non sarete sicuramente influenzati dalla presenza delle maglie che ricordano le vittime, ma questo processo d'appello tratta anche di questioni non solo penalistiche, non solo relative alla misura della pena nei confronti degli amministratori, ma anche questioni civilistiche. Io voglio restituire il ruolo di questa vostra funzione in un ambito essenziale, in un ambito doveroso, ma in un ambito soprattutto immancabile. Nel processo penale la parte civile viene generalmente considerata un intruso, una parte scomoda, e il risarcimento civilistico una cosa quasi disdicevole, una cosa che è incidentale rispetto alla funzione essenziale del giudice penale, che è quello della sanzione penalistica nei confronti dell'imputato. Ebbene, inquadrato tutto questo nell'ambito dei danni punitivi, al contrario, si rende una giustizia più ampia, si rende una giustizia più equa, una giustizia più giusta, soprattutto in processi come questo, dove in un processo mostro come questo si è evidenziato, si è dimostrato, e di nuovo in appello tutti sono tornati sul tema della responsabilità d'impresa, cioè sul fatto che alla base, all'origine di questa vicenda ci sia stata una deliberata, studiata e voluta politica aziendale volta al risparmio, sulla sicurezza, nel settore del trasporto merci pericolose. Tra i moltissimi aspetti che sono stati sottolineati e su cui non posso tornare perché sono stati trattati in modo assolutamente soddisfacente, ampio e puntiforme da tutti, soprattutto dal procuratore generale e dal pubblico ministero, ma anche dai miei colleghi di parte civile, vorrei tornare su un piccolo argomento, quello della procedura contrattuale che ha dato origine ai trasporti e che in una discussione di qualche giorno fa un collega ha evidenziato la presenza di un contratto firmato da Ferrovie dello Stato, allora di cui allora di era Mauro Moretti, con Anversana Petroli di Casal di Principe, in un contratto a dir poco di favore, perché andandoci a fare i conti alla mano esce fuori che il trasporto su rotaia del GPL, in base al quale Ferrovie si impegnava appunto a svolgere questo servizio due volte a settimana, andata e ritorno, di questi 16 carri cisterna per 48 settimanale, era un servizio in remissione economica. Cioè Ferrovie dello Stato accettava, ci siamo fatti i conti, di fare il trasporto complessivamente a livello contrattuale erano previsti 2.188.000 euro, sottraendo il noleggio dei carri a 28 euro al giorno, e tolte le spese, si arriva a 2.304.000 euro, quindi il compenso pagato a Trenitalia da Anversana Petroli, riconducibile alla famiglia Cosentino, era addirittura in remissione di 12.000 euro. Allora mi sono chiesto per quale motivo Moretti firma il contratto, e in una clausola del contratto esce fuori che di fatto Ferrovie e Moretti accettavano di spartirsi quasi al 50%, 51% Ferrovie, 49% Anversana Petroli, il contributo statale riconosciuto a Ferrovie dello Stato per incentivare, per agevolare, per promuovere il trasporto di merci pericolose su rotaia anziché su gomma. Quindi di fatto accettava Ferrovie dello Stato di fare un servizio a costo zero, anzi sotto zero, rimettendoci, perché tanto poi attraverso la spartizione dei contributi di Stato comunque un utile c'era, comunque in cassa qualcosa entrava. E questa vicenda, questa particolarità mi ha fatto saltare dalla sedia, perché davvero dà l'idea di come venivano condotte le politiche aziendali, di quali fossero le ragioni alla base delle scelte di merchandising di Ferrovie dello Stato. Lasciamo poi perdere un argomento che voi conoscete molto bene, legato alla irregolare procedura di cabotaggio, che ovviamente in violazione del punto 4.3 ha previsto la revisione solo della parte cisterna e non anche di quella del carro. Ma è ovvio che alla base anche della firma di questo contratto c'è la necessità, l'obbligatorietà, l'esigenza di ridurre i costi all'osso, perché già il servizio è in remissione e quindi è impensabile che Ferrovie dello Stato possa investire, spendere 6.000 euro per la dotazione di un detettore di svio, perché questo è il costo che il pubblico ministero ha ricordato e già in primo grado aveva indicato come il costo per dotare i carri per il trasporto di merci pericolose di un dispositivo che avrebbe certamente abbassato il livello di rischio. Si fece uno studio, ma poi non se ne fece più nulla per il forte impatto economico di questa scelta, tanto che il pubblico ministero ha definito questo preziario il bollettino prezzi della macelleria ERA, che è poi l'ente di controllo. E quindi tutto questo ci porta a inquadrare in un momento anche storico in cui Moretti era quasi al termine del suo mandato. Correva l'anno 2009 in cui c'era già aria di cambiamento e il manager era sicuramente sotto pressione perché ai vertici c'era quest'aria di cambiamento, il mandato di Moretti alla guida delle Ferrovie dello Stato volgeva al termine e fare numeri, fare cassa era imperativo ad ogni costo. E quindi questo è una sorta di spinta, di pressione che si inquadra perfettamente in quel discorso che in criminologia è stato poi oggetto di uno studio abbastanza approfondito. Nella mia memoria do atto dell'amplissima bibliografia, soprattutto di provenienza statunitense, riguardo a condotte aziendali ben precise che, partendo dal presupposto che le società non possono delinquere in proprio, portavano a analizzare però quello che è il comportamento della corporate criminality, di una criminalità nelle grandi aziende, nelle corporazioni, a causa ovviamente di ragioni anche sociali, perché l'incredibile enorme sviluppo demografico delle persone giuridiche portava poi alla realizzazione di reati ricorrenti nei paesi più industrializzati, sempre in questo ambito. E un'altra ragione è quella della potenzialità altamente lesiva che questi questa tipologia di reati, i reati di impresa, pongono in essere e che è addirittura superiore alla lesività dei reati commessi dagli individui, perché nei reati commessi dalle imprese la platea dei soggetti potenzialmente esposti a un rischio, a una dannosità, è molto più ampia e, tolti diciamo, i ricorrenti aspetti di violazione delle norme di sicurezza, ThyssenKrupp per tutte, o sui reati ambientali, molto spesso la commissione di reati come quelli di cui stiamo parlando, inquadrati in una politica aziendale come quella che ho appena descritto, rischiano di determinare lesioni, danni, vittime, anche a distanza, anche al di fuori dell'azienda, esattamente come è avvenuto in questo caso, dove 32 persone all'interno delle loro case, ignare di quello che stava accadendo, sono state vittime di una scelta contrattuale ben precisa, di una politica aziendale volta al risparmio, ridotti i costi all'osso, alzando ed accettando il rischio che un incidente potesse avvenire. Un rischio che a questo punto è calcolabile dall'azienda, perché il linguaggio delle aziende è un linguaggio ovviamente economico, è un linguaggio fatto di numeri e, come tornerò a dire, finché questo costo dei danni attesi, così si chiama in economia, sarà calcolabile, l'azienda sarà sempre in grado di fare un bilanciamento, un'analisi dei costi-benefici in modo cinico per capire se, in parole povere, costa di più mettere in sicurezza la rete ferroviaria o costa di più risarcire 3 morti l'anno, perché quello è il bilancio, diciamo, medio in questo settore ferroviario. E quindi le caratteristiche che caratterizzano appunto la filosofia imprenditoriale, che sono la ricerca di un guadagno, il potere, la massimizzazione della produzione, sono state addirittura in una molla degli affari sempre più pressante in un contesto economico caratterizzato dalla competitività, dalla globalizzazione, sono stati oggetto di questi studi e in una certa fase anche le aziende hanno tentato di arginare questa deriva del processo di decision making dei manager, che tentando di obbedire a quella politica aziendale sono portati molto spesso ad accettare un rischio, come è avvenuto, e addirittura a compiere attività antigiuridiche. E non può essere il codice interno etico che alcune aziende si sono dotate un deterrente sufficiente a questo, lo ha dimostrato la storia. Ricordo nella mia memoria un caso eclatante del Levi Strauss, in cui la Levi's aveva delocalizzato per ragioni etiche la produzione, ma poi è necessariamente dovuta tornare sui propri passi perché è il mercato che gliel'ha imposto. E quindi tutta questa scelta, tutta questa serie di politiche aziendali porta a un'esternalizzazione dei costi e delle perdite su altri soggetti, cioè l'azienda scarica su altri soggetti, sulle potenziali vittime, il costo esterno delle proprie politiche aziendali. E questa spinta, voglio solo richiamare un accenno di criminologia, è stata addirittura definita come teleopatia dal greco telos, che significa fine, scopo, obiettivo, perché i manager, in una propensione a realizzare lo scopo aziendale, sono molto spesso nelle regole di concorrenza, nella ricerca dell'utile d'impresa, portati agli estremi, e prevale sull'etica e sulla morale quasi paradossalmente, evidenziando in tanti casi una forma di quasi psicopatia, definita appunto teleopatia, molto simile al profilo mentale dei serial killer, perché l'obiettivo deve prevalere su qualsiasi altra ragione, anche di natura giuridica, razionalizzando il comportamento dell'organizzazione aziendale in funzione di quello scopo. Allora, i danni punitivi, che come ho ricordato in apertura, sono questo meccanismo che a fianco alla funzione più propriamente tipica nel nostro ordinamento interno della responsabilità civile, cioè quella compensativa di ristorare, integra una funzione deterrente punitiva, e lo dico di nuovo, esemplare. Questo peraltro risponde anche alle critiche, alle censure fatte dagli appellanti che hanno fatto fare il lavoro sporco ai tedeschi per contestare le liquidazioni, no? In Italia hanno mantenuto si sono mantenuti su altri temi, ma viene censurata in modo analitico e in modo anche molto forte la liquidazione dei danni economica delle provvisionali fatte alle parti civili, censurata perché sarebbe comunque una liquidazione definita inspiegabile proprio perché varca i confini delle tabelle della liquidazione del danno da perdita parentale, del prezziario del lutto. E quindi noi, in un percorso che poi passa per l'analisi nella memoria su quelli che sono i precedenti non solo dei formanti giurisprudenziali a cui arriverò, ma anche della dottrina, della normativa, invochiamo l'applicazione di questa forma risarcitoria a fianco di quella compensativa, perché non è vero, come più volte è stato detto, che i danni punitivi nel nostro ordinamento non sono ammessi, anzi da qualche parte si diceva sono vietati, ma è vero esattamente il contrario, perché al contrario di quello che si afferma, nel nostro ordinamento interno vi sono molte norme giuridiche che fanno esplicito, diretto ed aperto riferimento a questa accezione sanzionatoria, all'accezione punitiva, e a fianco al 709 ter del codice di procedura civile, cioè il cosiddetto danno endofamiliare, a fianco al più tipico strumento che è il 96 terzo comma, apertamente definito una forma di danno punitivo, irrogata addirittura d'ufficio dal giudice per una funzione sociale, cioè quella di abbattere comportamenti deterrenti, dilatori di una parte processuale nei confronti dell'altra. Ma richiamo anche il decreto Balduzzi, che commisura la forma del risarcimento, la misura del risarcimento a favore delle vittime anche alla gravità del comportamento, perché il meccanismo vero del danno punitivo è l'aggancio non solo al pregiudizio subito dalla vittima, non solo a quello, ma anche alla gravità di chi ha determinato quel danno. E richiamo nel percorso normativo anche gli illeciti civilistici recentemente depenalizzati come l'ingiuria, che appunto ha questo meccanismo di agganciare la misura del risarcimento alla gravità del comportamento di chi si è reso colpevole dell'ingiuria o del comportamento illecito. Tutto questo percorso che molto ampiamente descriviamo approda definitivamente ad uno sdoganamento ufficiale da parte della Cassazione che dopo arresti giurisprudenziali plurimi sull'ingresso di sentenze straniere nel nostro ordinamento interno, qualora liquidassero, riconoscessero una forma di danno punitivo, le sezioni unite con la sentenza 16601 del 2017 definitivamente riconoscono la natura e la funzione, la polifunzionalità della responsabilità civile, ripercorrendo esattamente questo percorso dottrinale, normativo e giurisprudenziale. La giurisprudenza già era approdata in più casi a risarcimenti applicando questo meccanismo del danno punitivo implicitamente e non riconoscendolo apertamente, ma come vedremo poi il meccanismo moltiplicatore applicato da quelle corti si inquadra perfettamente nel quadro del danno punitivo. E allora viene da chiedere per quale motivo fin qui nel nostro ordinamento sia stato impedito ai danni punitivi un accesso, per quale motivo uno strumento così virtuoso non ha trovato nel nostro ordinamento interno una forma esplicita, aperta di riconoscimento. La paura, il timore generalmente era che qualcuno ci potesse guadagnare, cioè nel nostro sistema, nel nostro paese, chiunque subisca un danno ha diritto a essere risarcito, ristorato nel limite del danno che ha subito, o meglio, nel limite del danno che riesce a provare di aver subito, cosa non sempre facile, soprattutto in un ambito di danni morali, in un ambito di perdite parentali. Ma questo rischio, questo timore, questa paura in un processo come questo sicuramente non ha spazio per entrare. Perché? Perché non abbiamo a che fare con due soggetti di pari livello, non abbiamo a che fare con due privati in cui la dimensione anche economica rischia di creare uno spostamento in debito di un patrimonio da una parte all'altra. Ma al contrario, il danno punitivo va a incidere su quello che è definito nella dottrina l'illecito efficiente, cioè la commissione di un reato che a seguito dei risarcimenti comunque lascia nelle casse del danneggiante una parte dei profitti, una parte dei risparmi. E parliamo in questo caso di risparmi milionari, milioni di euro che Ferrovie dello Stato, a seguito della liquidazione delle provvisionali, che pure si lamenta siano eccessive, continua ad avere nelle loro casse, nelle sue casse, una parte dei proventi di questi fatti, degli illeciti commessi, svolgendo un'analisi dei costi-benefici, una parola molto cinica, ma che rende molto bene, se inquadrato in questo contesto qui, l'inaccettabilità di un meccanismo solo ed esclusivamente tabellare, perché fin quando sarà consentita a un'azienda, a una multinazionale, di mettersi a tavolino e fare il calcolo di quanto costano i morti statisticamente, queste aziende saranno sempre portate nella necessità del rispetto dell'utile, dello scopo aziendale, a scegliere la strada economicamente più vantaggiosa e allora sganciare il risarcimento da questa possibilità di calcolo e invece agganciarlo alla gravità, alla consapevolezza dell'azienda, alla gravità della sua colpa e in alcuni casi al dolo eventuale commesso dai manager aziendali che hanno previsto la possibilità, ci può stare che se noi non facciamo la manutenzione un treno possa deragliare e hanno accettato il rischio. Macelleria era, lo ricordo. magari poi, dividendosi a metà i contributi statali in un meccanismo economico che andrebbe analizzato anche separatamente. E quindi credo che sia a questo punto non solo opportuno, ma assolutamente necessario parlare di risarcimenti del danno in termini punitivi, proprio perché questo è un meccanismo virtuoso che consente un effetto deterrente, un effetto esemplare, affinché le altre aziende, le consorelle, non possano più farsi il conto economico dei danni attesi ed agiscano invece in modo virtuoso a favore della sicurezza, alla sicurezza del trasporto, alla sicurezza dei lavoratori. Sto cercando, perché ve lo volevo leggere, un passaggio di uno studio, il dolo, la colpa, i risarcimenti aggravati dalla condotta di Arnone, Calcagno e Monateri, in cui affermano autorevolmente che le regole della responsabilità civilistica sono efficienti quando inducono gli agenti a livelli di attenzione ottimali, tali da bilanciare i costi di investimento sulla prevenzione, minimizzando i costi sociali dei danni attesi, che altrimenti vengono scaricati fuori dall'azienda. E ricordo anche, diciamo, già il giurista romano Gellio, che diceva che fin quando nel sistema delle 12 tavole, alla base dell'Istituto Aquiliano del Risarcimento, diceva: si consente a un tale di andare in giro per la città a schiaffeggiare chiunque qualora sia pronto a pagare il costo irrisorio della sua condotta illecita. Cioè si stabilisce una sorta di prezziario, un risarcimento tariffa, a cui chi è pronto, chi è in grado economicamente di far fronte, semplicemente può fare una scelta economicamente vantaggiosa. Vado oltre nell'illustrare molto brevemente, perché nella memoria mi soffermo in modo più ampio, ma è estremamente semplice, quale è il meccanismo di liquidazione del danno punitivo che noi proponiamo e che è stato apertamente e esplicitamente riconosciuto in tante sentenze, una tra tutte quella del giudice Moriconi 49311 del 2010 sul 96 terzo comma. È un meccanismo moltiplicatore rispetto al danno base, chiamiamolo così, al danno spettante alle vittime. Si applica un moltiplicatore in base alla gravità della condotta del soggetto danneggiante, e così più grave è la condotta e più grave, più pesante deve essere la sanzione economica a favore delle vittime, ma a carico della parte. Uno per, quindi, è un risarcimento base per i casi di colpa lieve, da 2 a 5 per i casi di colpa gradatamente più grave, fino alla colpa cosciente, per passare poi a un meccanismo moltiplicatore ulteriore fino a 10 volte, che nella giurisprudenza internazionale è considerato il limite invalicabile, 10 volte il risarcimento base, per le varie gradazioni di dolo nelle sue varie forme, da eventuale a generico e poi nella premeditazione, perché non è ammissibile che un morto in un incidente sul lavoro per ragioni fatali possa essere risarcito nella stessa misura di un morto a causa della violazione gravissima e consapevole delle norme che regolano la prevenzione. E non perché qualcuno ci deve guadagnare sopra, ma semplicemente perché deve essere fatto un bilanciamento tra quello che è risparmio aziendale, quello che rimane a seguito dei risarcimenti tabellari e quello che è il risarcimento a favore delle vittime, che svolgono in questo modo anche una funzione sociale, perché il lavoro che loro stanno facendo in quest'Aula, la presenza delle vittime, la presenza delle parti offese, la presenza delle parti civili ha questa funzione, ha la funzione di prevenire e far sì che alla fine di questo processo non si chiuda tutto in un faldone, in un archivio, ma questo processo rimanga come esempio per le altre consorelle e far sì che appunto una cosa del genere non possa più avvenire. Io chiudo richiamando le mie conclusioni scritte che do per letto assieme alla nota spese, con la riserva di depositare poi a fine del giro delle discussioni anche la nota per le spese vive. Ringrazio tutti.